compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Oggi 11 settembre 2019 d.C. alle 21:03 primi torna l'appuntamento con la nostra storia di classe, torna Memoria Resistente.
Buonasera,
ciao
a
Lucky.
Tutti, ciao Frank.
E torniamo con questo programma di letture partigiane che abbiamo tenuto in sospeso per circa due mesetti. L'ultima puntata l'abbiamo trasmessa prima della tre giorni di radiazione all'ex macello, ospitati dalla Cucina Brigante. Una bella festa, ci siamo divertiti. Tu ti sei divertito, Lucky?
Assolutamente sì.
Anch'io mi sono divertito molto.
Come una festa al tangonista, tutte quante quelle feste che ci vogliono imporre di conformismo. E quindi
noi ci abbiamo messo nel nostro.
No, assolutamente. Quindi logicamente abbiamo sospeso la trasmissione, perché comunque Frank aveva i suoi obblighi nei confronti della festa, logicamente i suoi,
cioè, le sue conoscenze nei confronti della spina, perché ogni anno io e la spina ci guardiamo.
Praticamente sì, vabbè, comunque
io prometto di starle vicino, e così tento di fare ogni anno.
Ha tenuto la sua postazione, la postazione
della sua, ho abbastanza successo in questo, va detto.
La sua postazione resistente l'ha tenuta di fianco alla spina, e di lì non si è schiodato, non ha ceduto nemmeno un passo o nemmeno un bicchiere, anche volendo.
Volendo, si può anche dire così, vabbè.
Comunque, scherzi a parte.
Scherzi a parte, noi ridiamo, ma in realtà questi due mesi che non abbiamo trasmesso ne è successa di ogni, o almeno così sembra, cadono i governi.
Esatto, difatti prima stavamo facendo le solite congetture prima di iniziare la trasmissione con la lettura della storia dei nostri partigiani, e praticamente ci siamo fatti una grassa risata, una gorda risata, come si suol dire, per questo, diciamo, proprio teatrino di burattini che è le istituzioni italiane. In questo momento non riusciamo a capire effettivamente cosa combinino dopo aver silurato il povero Salvini.
vabbè, si è autosilurato, ma in tutto questo alla fine si parla di nuovi punti all'ordine del giorno. Prima c'era il contratto tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, poi addirittura la Lega in vista delle elezioni che a quanto pare nei deliri di onnipotenza di Salvini dovevano sembrare imminenti, aveva addirittura portato un contratto con Forza Italia dal notaio per farselo certificare. Adesso non lo chiamano contratto ma ci sono i punti tra il PD e il Movimento 5 Stelle. In tutto questo però nessuno ha parlato di una virgola di quello che sarà il programma. Si riempiono la bocca ormai di questi termini che, cioè, privi di valore in quanto tali.
Sì, assolutamente.
Parliamo di ambiente, salute, istruzione, società, però se materialmente non mi dici com'è intenzione di operare.
Ma no, assolutamente. Difatti ormai il governo italiano sarebbe degno di Andersen, perché comunque a noi sembra una favola, ma purtroppo senza lieto fine, perché
che di solito contraddistingue,
esatto, infatti inizia solamente c'era una volta, esatto, ma non finisce mai,
l'unico effetto netto è che una serie di concorsi che dovevano partire a settembre sono slittati a data da destinarsi, perché ovviamente non c'era più il ministero di competenza a indire dei bandi che in realtà avrebbero già dovuto indire a luglio, però dai, cosa vuoi, si avvicina, sì, esatto, agosto, c'è l'estate,
abbiamo sempre queste queste barzellette, perché noi ci ridiamo, però dopo sì, ci ridiamo, diciamo tra virgolette, non c'è poco da ridere effettivamente, perché il paese è sempre più allo sbando. Vogliamo ricordare per esempio gli 80 licenziamenti che sono partiti alla Safilo tra gli stabilimenti di Padova e Santa Maria di Sala, e continua praticamente, prima ancora è stata la Mantovani, quella tra virgolette che ha costruito, vogliamo dire così, il Mose, cioè quindi l'ecatombe continua, il bollettino di guerra continua, e loro continuano invece a c'era una volta, e quindi noi non sappiamo chi è il giullare, chi è il governo, chi cosa, chi come, chi dove, e però il popolo italiano sembra non essere proprio particolarmente preoccupato comunque.
Ma ci siamo noi come Mario Resistente per cercare di riportare un po' in auge le nostre radici, la nostra memoria di classe.
Esatto,
e non abbiamo scelto una data a caso per ricominciare.
Difatti oggi è l'11 settembre,
esatto,
quella volta appunto ci furono l'inizio di quelle catombe che divenne l'Afghanistan, divenne l'Iraq, perché comunque
sì, l'attentato kamikaze contro le Torri Gemelle e il Pentagono che causò la morte di centinaia di persone direttamente e di migliaia e decine di migliaia indirettamente, con la guerra che gli statunitensi approfittarono per far partire a seguito di questo attentato.
Chiaramente sì, perché
poi mi piace, perché gli statunitensi sta roba dell'11 settembre, giustamente, anche voglio dire, ce l'hanno bene impressa nella mente, come noi possiamo avere impressa nella mente cosa ne so, Piazza Fontana, cioè questa cosa, è una data che ovviamente l'11 settembre per gli americani da 2001,
Piazza della Loggia, Piazza Fontana, Banca dell'Agricoltura.
Vabbè, noi ne abbiamo, siamo fortunati,
esatto,
ne abbiamo tante,
esatto, abbiamo ancora di
allora più. Hanno quella del 2001, dal 2001 l'11 settembre ha un valore diverso per ogni americano, ma in realtà se andassimo a vedere la storia, per gli statunitensi l'11 settembre è una data che fin da un secolo fa, da 100 anni fa esatti, prende il significato, perché nel 1919 gli Stati Uniti l'11 settembre invadono l'Honduras, mentre nel 65 gli Stati Uniti portano la prima divisione fanteria in Vietnam per prepararsi all'invasione del Vietnam.
Nel Golfo del Tonchino.
Esatto, nel 73. Armano Pinochet l'11 settembre del 73, c'è il golpe in Cile, quindi tutti 11 settembre che gli Stati Uniti hanno contribuito a far entrare nella storia, solitamente con un bilancio di sangue portato da loro abbastanza considerevole,
elevato.
Questo probabilmente non gli è servito da lezione. L'11 settembre che a morire sono stati dei cittadini statunitensi,
vabbè,
è stato solo un pretesto per ammazzare,
esatto,
altra gente.
Si chiamano vittime collaterali nel loro gergo.
Nel loro gergo
dopodiché però qualcosa ci hanno dato anche a noi all'11 settembre. Ci hanno regalato una bella trave.
Una
bella putrella, sì, perché ci hanno regalato una putrella a Padova vicino.
Beh, è vero. Ma voi che non siete di Padova e ci ascoltate magari non lo sapete, ma c'è uno dei monumenti più... come potrei definirlo?
Orribile.
Ma a parte la bruttezza estetica, ma proprio più senza senso che io abbia mai visto. Cioè c'è una putrella gigantesca, grande come un palazzo di tre piani, che sta a simboleggiare i caduti, esatto, dell'11 settembre.
Esatto,
ma quella... non si capisce, se non ci fosse scritto sopra, ce l'hanno dovuto scrivere sopra per i caduti dell'11 settembre, però, perché sennò non era chiara come cosa.
Ma sì, ma quella mattina c'era tutta la pompa magna del sindaco, rappresentanti...
Che c'era Zanonato quando
l'aveva... Sì, all'epoca sì. Rappresentanti, chiaramente, delle forze armate americane, che anche quelli non ci mancano, perché ci abbiamo pure quelli.
E poi qua in Veneto siamo pieni tra...
Sì, assolutamente. Difatti io qualche volta scherzosamente dico: dovremmo cambiare il cartello con scritto United States of Veneto.
Esatto. Perché ricordatevi che l'atomica in Veneto noi ce l'abbiamo. Sì, come se ce l'abbiamo, non Madonna possiamo usarla.
Però ce l'abbiamo.
Però ce l'abbiamo. Gli americani ovviamente la possono usare, ce l'hanno anche comoda da noi. Metti che dovessero usarla in Europa, in Medio Oriente o in Nord Africa.
Ce l'hanno portata in mano.
Ce l'hanno portata in mano, insomma. E sono così gentili da lasciarcela parcheggiata in casa.
Assolutamente.
Loro che ci vogliono bene.
Se andate a fare un giro per i Colli Iberici, sappiate che lì ci sono qualche testata tattica.
Esatto. Non mettetevi a sparare petardi dove non potete, esatto, perché rischiate di fare una strage.
Esatto, assolutamente, evitate di sparare petardi.
Allora, torniamo, vi avevamo lasciato quello che in gergo proprio americano si chiama il cliffhanger, quando vi siamo salutati. Lo sai cos'è il cliffhanger?
La scalata.
Letteralmente è rimanere appesi al dirupo, alla scogliera. Perché? Perché tu lasci un incipit che fa venire voglia a chi ti ascolta, nel nostro caso, di ascoltare la puntata successiva. Infatti abbiamo cominciato una nuova lettura, che però è durata una puntata soltanto, perché poi appunto c'è stata la pausa estiva.
Esatto,
riprendiamo.
Assolutamente, noi siamo qua con Giancarlo Zorzanello e Giorgio Fin con le armi in pugno. All'origine della resistenza armata nel Vicentino dal settembre del 43 all'aprile 1944.
Un libro edito da CR Edizioni che appunto avevamo cominciato lo scorso 19 giugno e a distanza di quasi tre mesi riprendiamo. Se ovviamente come... è lecito, non vi ricordate bene i passaggi precedenti, non vi preoccupate, come al solito sono pubblicati in podcast, come sarà pubblicato in podcast questa puntata. Adesso direi che posso lasciare a te la parola.
Assolutamente. E torniamo appunto alla lotta, che si vede che i partigiani, ben protetti dai massi e dalla neve, quasi invisibili ai nemici, facevano sentire la loro presenza, sparando contro quei nemici che facevano delle puntate. Non crediamo che Gianni esageri quando accenna la ricognizione sulla zona e due aerei leggeri. I repubblicani tedeschi, infatti, col passare delle ore cominciavano a rendersi conto che il loro piano non dava i risultati sperati. Non riuscivano a individuare da dove provenissero i tiri e a capire perché le truppe della Valle del Chiampo non avessero raggiunto ancora la Malga. Qui i fascisti tedeschi ci sono rimasti male perché i partigiani c'erano dappertutto e non riuscivano a vederli. Per i partigiani, invece, a mano che passavano le ore, il problema principale divenne la scarsità di munizioni. Verso sera arriva Marte per vedere, lo sgrido gli domando degli uomini, risponde che li ha portati al sicuro, cerca munizioni, le ho finite, gli consegno alcuni caricatori per il suo mitra e gli ordino di sganciarsi. Si intuisce qui una certa tensione tra i due. Gianni infatti rimprovera Marte per la poca cortezza nel consumo di munizioni e per aver abbandonato anche se temporaneamente i suoi compagni. Non doveva lasciarsi coinvolgere eccessivamente nella lotta contro il nemico a scapito dell'obiettivo primario, che era quello di mettere in salvo gli uomini. Col passare delle ore, la superiorità dei repubblicani tedeschi in uomini, armi e quantità di fuoco andava imponendo la sua logica. Resistere oltre era impossibile, per cui l'unica salvezza rimaneva la difficile e pericolosa discesa per i canaloni nevati e ghiacciati. Carlo e Oreste avevano scelto questa via fin dal mattino. Più tardi anche il segretario, che aveva incontrato un gruppo di tedeschi, si era salvato allo stesso modo. Spara, poi si mette il fucile in mezzo alle gambe e si butta giù per un canalone verso Campo d'Albero. Gianni e la sua pattuglia sono stati tra gli ultimi a sottrarsi all'accerchiamento e lo fecero in questo modo. Apriamo tutti insieme il fuoco, poi con la mia pattuglia mi butto giù verso Durlo. La sera stessa siamo arrivati a Durlo e la popolazione, che vedeva per la prima volta i partigiani e che aveva sentito il fragore della battaglia, ci ha riservato grande accoglienza. Alcuni si sono offerti di far da guardia. In un'altra relazione aggiunge: così sono scivolato giù di fianco verso la strada che porta a Campo d'Albero e alla fine della giornata i repubblicani tedeschi chiusero la morsa sulla Malga, che trovarono vuota senza riuscire a bloccare nemmeno un partigiano. Ma il rastrellamento continua. 17 febbraio, giovedì. I repubblicani dedicarono il giorno successivo allo scontro a rastrellare la zona alla ricerca di ribelli. Lo conferma Carlo Breno Guastalla, che era sfuggito fra i primi all'attacco buttandosi con Oreste nel canalone che portava a Malga Piana sul versante delle Quarese. La notte del 16-17 febbraio non potevamo neanche muoverci perché non ci vedevamo. Il giorno seguente neanche, perché i fascisti erano in agguato cercando sempre i compagni. Dal nostro nascondiglio li vedevamo andare e venire. Nel frattempo è venuta gran febbre, mi ha preso perché i piedi cominciavano a congelarsi. Gianni, che con la sua pattuglia aveva passato la notte in quel di Durlo, lasciava quelle contrade in cerca di sbandati e feriti. Il giorno dopo, fatto il giro, sono tornato a Malga Campetto con la pattuglia. Non ho trovato nessuno, la Malga era distrutta. Ho visitato pure i fortini, quelli della Malga Fraselle, nessuno. Allora sono sceso a Fonte Abellina da Marco. A Fonte Abellina trovo Gianni, trovo Ramì, Orfeo Evangelista, che avvertito da Marco nel rastrellamento si era precipitato da Vicenza a Recoaro, ed ecco la sua testimonianza. Nel cuore della notte bussarono da Marco Gianni, suo cugino Romeo Zanella e Marte. Erano ridotti in uno stato pietoso, le mani sanguinanti e il volto segnato in estenuante fatica. Avevano i vestiti zuppati d'acqua. Mancano il comandante e Guastalla il mantovano. Disse subito Gianni con voce dura: gli altri sono con noi, li abbiamo sistemati a Calile in un fienile. Ceo e Pompeo dovrebbero aiutarci a montare la guardia stanotte, ma gli uomini sono stanchi. Marco andò a chiamare le due staffette, dopo aver disposto sulla tavola vino, pane, formaggio e scatolette di carne. I tre si lavarono le mani con l'acqua salata. «Siete scesi per un canalone e vi siete così scorticati le mani?» chiesi. «È stata una discesa terribile», rispose Marte. Sedettero e cominciarono a mangiare. Gianni, tra un boccone e l'altro, mi raccontò le fasi dell'attacco. È da aggiungere che, a differenza di Fontanelle di Conco, dove i repubblicani avevano scaricato la loro rabbia e aggressività anche sugli abitanti delle contrade e sui preti delle parrocchie della zona, nel rastrellamento di Campetto non sono state registrate violenze di tal genere. Probabilmente perché difficilmente potevano accusare i montanari di favoreggiamento verso i ribelli, dato che la Malga sorgeva in zona disabitata e il distaccamento per sicurezza, come abbiamo visto, aveva evitato il più possibile il contatto con la popolazione della zona. Il 18 febbraio, venerdì, i partigiani cominciarono a uscire dai loro nascondigli e cercare i feriti dispersi. Nonostante scorticature, ammaccature e congelamenti, tutti i 26 componenti del gruppo di Malga Campetto erano riusciti a sganciarsi e trovare rifugio nelle contrade di Recoaro secondo il piano prestabilito. Mancavano solamente Carlo, Breno Guastalla, che con i piedi semicongelati non era in grado di muoversi, e Oreste, che era rimasto vicino a lui. La terza giornata, 18 febbraio, continua l'azione di Carlo. Oreste mi aiutò a scendere pian piano, poi mi ha nascosto in un capannone in mezzo al fieno ed è andato a cercare d'aiuto. Secondo Marco, il tenente Lilio, identificato nel comandante Milis Lorenzini, che sollecita l'aiuto dei compagni di Fonte Abellina. Avvertiti del fatto, al tenente Lilio mandai le staffette Pompeo e Ceo a raccogliere il ferito, che fu portato a casa mia, dove rimase per 40 giorni fino a completa guarigione. Pompeo conferma la testimonianza di Marco e narra come furono recuperati Carlo e Oreste. Essendo rimasti feriti nello scontro Carlo e Oreste, ricorda Pompeo, io e Ceo, con una slitta da sopra Malga Piana, li abbiamo trasportati fino alla contrada Menarini. Poi, dopo averli collocati sulla canna di due biciclette attraverso Recoaro, siamo giunti ai Facchini e lì abbiamo affidato alle cure della mamma e del fratello di Marco. Concorda con Pompeo Carlo, che però dimentica il particolare della slitta. Non so quanto tempo sono rimasti in attesa, nell'attezza della Malga Piana. Poi finalmente è venuto un compagno a prendermi, mi ha portato giù in bicicletta e mi sono trovato in casa di Marco. In questa casa sono rimasto 2 mesi. Quello che mi ha medicato era un compagno abbastanza anziano con i baffi bianchi. Il rastrellamento di Malga Campetto fu veramente la prima battaglia sostenuta in modo organizzato dai partigiani al Vicentino? Quello di Malga Campetto non fu certamente il primo rastrellamento che subirono fino a quel momento i partigiani al Vicentino. Fin dall'ottobre del 1943 i fascisti tedeschi avevano effettuato puntate, soprattutto sui monti e sulle colline, per scompaginare gruppi di sbandati antifascisti che vi si erano rifugiati dopo 8 settembre. Ricordiamo tra gli altri rastrellamenti delle contrade Masetto, Cerbaro, Festaro, Formalaita, del 14 ottobre del 1943 in Valleura, che portarono alla cattura di vari partigiani ed anche qualche perdita. In genere questi rastrellamenti i fascisti tedeschi non trovarono una resistenza armata organizzata, per cui fu sufficiente l'impiego di forze locali di carabinieri e GNR, rafforzate a qualche plotone tedesco per raggiungere il loro scopo. Fu eccezione il rastrellamento di Fontanelle del Conco del 10-12 gennaio 1944, perché secondo varie testimonianze i partigiani opposero resistenza con le armi in pugno agli attaccanti. Attilio Provolo, testimone oculare, ricorda come nello scontro. Il mattino del giorno 11 gennaio 1944, io e il Vaccari e un altro dal Sasso di Asiago ci siamo recati nel bosco per tagliare dei pini. Verso le ore 10 udimmo sparare. Piantammo subito il lavoro e accorremmo alla Malga. Appena giunti trovammo i compagni tutti pronti sulla difensiva. Il Vezzaro era la mitragliatrice pesante e sparò una raffica di 4-5 colpi in direzione dei soldati germanici che si stavano avvicinando. Prima a fuggire fu un ragazzo di Borgo, quindi io e altri 2 o 3 lo seguimmo dirigendo le città verso il bosco, che percorremmo sempre di corsa. Ci fermammo solo quando non dovevamo più sparare. Era con me il Vezzaro, solo perché gli altri li perdemmo per strada. Se però mettiamo a confronto il comportamento dei partigiani di Montagna Nuova con quelli dei partigiani di Campetto, le differenze sono notevoli. non solo perché questi ultimi ebbero il vantaggio di essere allertati il giorno prima, per cui poterono elaborare un piano efficace di difesa e di sganciamento, ma anche perché alcune pattuglie, quelle armate, sostennero un vero e proprio combattimento impegnando il nemico per quasi tutta una giornata. Perché alla fine riuscirono a sganciarsi senza subire perdite in vite umane, anzi riuscirono a provocare morti e feriti tra gli assalitori. Pertanto possiamo senz'altro accertare l'affermazione che l'astrellamento di Maga Campetto può essere considerato la prima battaglia sostenuta in modo organizzato dai partigiani del Vicentino. L'accoglienza delle contrade, della gente delle contrade e la parziale smobilitazione del distaccamento. A poco sarebbe servito ai partigiani aver rischiato la vita resistendo con le armi in pugno e gettandosi nei canaloni nevati e pericolosi se alla fine di quella giornata non avessero trovato le porte aperte delle case, delle stalle, nelle contrade delle valli del Chiampo e del Lagno. Gianni racconta, e non crediamo esageri, come fu ricevuto in quel di Durlo, Valle del Chiampo. Quando siamo arrivati a Durlo abbiamo trovato tutta la popolazione che ci è venuta incontro, sono subito venuti a portarci aiuto, ci hanno dato da mangiare, un posto da dormire, ci pensiamo noi a far la guardia, hanno detto. Anche nella Valle del Lagno l'accoglienza non fu meno generosa. Ai Cairi, al Giocole, ricorda Pompeo, era sceso Pino con un gruppo numeroso di partigiani. E qui volevo ricordare sempre la figura di Clemente Lampioni, Pino, partigiano comunista padovano, che perdette la vita appunto durante la rappresaglia di via Santa Lucia nell'agosto del 1944. La popolazione li accolse con spontaneità e simpatia e offriva cibo, vestiario e dormire. È proprio dopo questo rastrellamento che la gente delle contrade si schiera apertamente con i partigiani. Fino ad allora, infatti, non aveva intrattenuto con essi che sporadici contatti a causa, come sappiamo, delle rigide norme di sicurezza imposte dai loro comandi. Ecco a questo proposito la testimonianza di una ragazza di contrade di Recuaro, Vilma Marchi, Nadia, che proprio in questo periodo, fine febbraio 1944, ha i primi contatti con i partigiani. È un sabato del febbraio 1944, riporta nella sua relazione, che mi metto in collegamento con i partigiani. Nel pomeriggio mi porto in contrada Muschi, ove un giovane dai capelli castani, con due occhi che penetrano nel profondo dell'anima, mi spiega qual è lo scopo del loro sacrificio, della loro lotta. Mi mette in evidenza tutti i pericoli, i sacrifici che incontrerei, le responsabilità che assumerei qualora collaborassi con loro. Poiché il coraggio non mi manca, sono disposta a qualunque sacrificio. È la mia risposta. E ancora una volta il ribelle della montagna mi dice che la mia arma migliore è il silenzio. Però nonostante il rastrellamento non avesse provocato che solo un ferito grave, l'accoglienza al contrario fosse stata entusiasta, il gruppo di Maga Campetto all'indomani dello scontro manifestò indubbi segni di incertezza e di sbandamento, e ciò proprio nel nucleo duro, in coloro che avevano incarichi di comando e di responsabilità. Infatti, Milis, il comandante, se ne tornò in Emilia, da dove non farà più ritorno al Vicentino. Oreste, il commissario politico ferito alle mani, e Franco, il vicecomandante, lasciarono la montagna di Recoaro e si trasferirono successivamente sull'altopiano di Asiago. Gianni, vice commissario, e Germano, il suo cugino, ritornarono ciascuno per conto proprio a Cadoneghe e Padova. Anche Marte, con parte del suo gruppo, ritornò sulle colline di Schio dove era partito. Il gruppo poteva finire disgregato come quello di Malga Silvagno, i cui componenti avevano cercato rifugio in zone meno controllate dai repubblicani e si erano integrati in formazioni locali meno combattive. A differenza di questo, però, il gruppo di Maga Campetto aveva dietro le spalle la delegazione Trivente e la Brigata Garibaldi, cioè il PC. Non passarono infatti nemmeno una decina di giorni del rastrellamento che nelle contrade delle valli del Chiampo dell'Agno il gruppo si ricompose, anche se come vedremo in maniera sostanzialmente differente rispetto a quello precedente. Infatti gran parte dei componenti saranno nuovi locali, gli obiettivi e le strategie saranno sostanzialmente modificate, la struttura di comando diventerà più agile, non più localizzabile in un'unica base, i partigiani con i nuovi inserimenti saranno divisi in pattuglie che si appoggeranno quasi completamente alle contrade e agiranno per lunghi periodi in modo autonomo. La chiamata dalle armi della classe 23, 24 e 25. Molti dei nuovi partigiani che salirono in montagna dopo l'astrellamento e che si aggregarono al ricostituito distaccamento Fratelli Bandiera lo fecero per sottrarsi ai bandi e per l'arruolamento del nuovo esercito repubblicano. Nell'RSI il tentativo di costituire delle proprie forze armate si era manifestato fin dalla sua istituzione. In primo tempo lo Stato fascista aveva cercato di richiamare i militari sbandati dopo l'armistizio dell'8 settembre e poi emanando veri e propri bandi di leva obbligatoria accompagnati da minacce verso gli interessati e anche da ritorsioni verso i familiari. Riproduciamo nella pagina successiva il manifesto del 12 gennaio 1944 che ci sembra quanto mai significativo. E il 18 febbraio del 1944, quasi contemporaneamente allo scontro di Maga Campetto, veniva emanato il cosiddetto bando Graziani, che si chiamava Le armi, le classi 23-24 e il primo quadrimestre del 25, che prevedeva la pena di morte per i renitenti. Questo aveva allarmato non solo gli interessati, ma tutta la popolazione, tanto che, come vedremo, rientrerà tra le rivendicazioni dello sciopero a Valdagno dei primi di marzo del 1944, come primo punto la revoca della chiamata alle armi dei giovani. Anche se era chiaro che questa richiesta non aveva nessuna possibilità di essere presa in considerazione, rifletteva però il rifiuto della società di continuare una guerra inutile e crudele, già perduta e imposta solo dal fanatismo di nazisti e fascisti. I vari giovani chiamati alle armi che non volevano arruolarsi cercarono vari pretesti per sottrarsi a questo obbligo, come per esempio ignorandone le scadenze, recandosi a registrare la propria partenza alle autorità locali, carabinieri e comune, senza poi presentarsi nelle caserme di destinazione, presentandosi nei centri di raccolta reclute per poi la prima occasione di disertare. Una volta però presa la decisione di non obbedire ai bandi delle SI, ulteriori scelte ancora più impegnative si presentavano loro. Sarebbe stato meglio nascondersi aspettando che gli alleati liberassero l'Italia, magari in qualche fattoria di campagna o baita di montagna. Oppure mettersi in contatto con gli altri renitenti e organizzarsi in gruppo. O cercare di inserirsi in gruppi che già esistevano e che magari erano organizzati in modo operativo. Non c'è dubbio che il gruppo Malga Campetto rappresentava per una gran parte di renitenti e disertori e sbandati un esempio che, come per combattere il manifesto che appunto dice che la presentazione di ritardatari alla chiamata delle classi 23, 24 e 25 per le reclute che si sono allontanate arbitrariamente dai reparti, tutte le reclute che delle classi 23, 24 e 25 che non sono ancora presentate, tutti coloro che la medesima classe che si sono arbitrariamente allontanati dai reparti devono presentarsi al distretto militare entro il 17 gennaio del corrente anno. Chi non ottempererà a questo ordine sarà immediatamente denunciato al tribunale di guerra per dire atto di disertazione in tempo di guerra. In caso di reperibilità si procederà senz'altro all'arresto dei familiari contro i quali saranno adottate severe sanzioni. I sbandati, a un esempio appunto a cui ispirarsi al gruppo, quel gruppo si sapeva cosa fare. Infatti non solo si rifiutava l'autorità dell'RSI dell'occupante tedesco, ma si era organizzato in distaccamento, si era procurato le armi e non aveva esitato a usarle con tedeschi e fascisti, aveva dimostrato di saper affrontare rastrellamenti ed assalti nemici senza panico e con perdite limitate. Senza dubbio non c'erano in quel periodo, fine febbraio e principio di marzo, altri gruppi di quel tipo, di quello del Maga Campetto, Fratelli Bandiera nel Veneto occidentale. Non pochi furono perciò i renitenti, i disertori, che cercarono di contattarlo e tentarono di raggiungere le sue basi.
E dopo questa prima tranche di lettura di questa puntata, prima puntata di questa nuova stagione di Memoria Resistente, come al solito una pausa musicale per far prendere un po' di fiato all'Aki e per lasciare anche a voi il tempo di riflettere su quanto letto.
Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit. That's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. That's it. Every time. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Like you know, G-Go.
them up and go. Oh oh, cha 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 cha. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area.
Torniamo allora in diretta quando sono le 21 e 31 minuti primi, torniamo con Memoria Resistente per chi non si fosse collegato fin dall'inizio, ma comunque vi diciamo che vi ripetiamo anzi che stiamo leggendo, come già avevamo fatto per la prima volta il 19 giugno di quest'anno prima della pausa estiva, Con le armi in pugno, un libro scritto da Giancarlo Zorzanello e Giorgio Finn, edito da CR Edizioni, sulla resistenza in Veneto e in particolar modo il Vicentino.
Sì, nell'Alto Vicentino, in quelle adesso dove c'è appunto, vogliamo Recuaro, c'è anche un lago, una piccola località turistica già,
e
comunque
che ricordiamo anche già nella prima guerra mondiale l'Alto, sì, Vicentino pagò il suo tributo di sangue.
Assolutamente,
di poveri, sì, innocenti.
Difatti appunto i vecchi delle contrade narravano che durante la guerra del 15 vedevano il ticchettio, come lo chiamavano loro, ma il ticchettio erano le granate in partenza e in arrivo, quelle che si scambiavano purtroppo in nome dei capitalisti che li facevano uccidere questi poveri cristi, e quindi anche le contrade pagarono loro un alto tributo di sangue, vero, giustamente, perché comunque tanti giovani vennero strappati da quelle contrade che per loro pacifiche,
e forse anche visto il ricordo delle narrazioni dei loro padri, anche alcuni di loro, perché ricordiamo che nella seconda guerra mondiale fecero combattere i quindicenni, nella prima guerra mondiale scusate, fecero combattere i quindicenni, la famosa leva dell'89,
i ragazzi del 99, i diciottenni,
sì, scusami, del 99,
sì,
quindi,
sì, no, ma comunque,
quindi magari alcuni di quelli memori di quanto era già successo o figli dei racconti di quanto era successo disertarono la chiamata alle armi della
ma
seconda.
Assolutamente, ma anche perché la prima guerra mondiale, come dissero alcuni primi compagni dell'epoca, dissero: l'avete voluta perché i popoli stavano alzando la testa, perché comunque anche là i popoli stavano alzando la testa. Ricordiamo che c'erano già state delle rivolte a Torino, ben sappiamo il nostro caro Umberto I o comunque Baba Beccaris, quindi vuol dire che i popoli stavano prendendo piede, comunque iniziavano le lotte, iniziavano le lotte, e questi ragazzi dopo anche perché comunque la guerra del 15 fu anche una guerra di disobbedienza dopo, perché comunque i primi scioperi avvennero diciamo nel 17 e dopo Caporetto, ma già prima le proteste in tutta Italia erano ingigantite. Quindi,
e proprio parlavamo di questo, di disertori che si uniscono alle file dei partigiani.
Assolutamente.
Eravamo rimasti qua.
E nuovi partigiani salgono in montagna. Marco Giuseppe D'Ambros, nel suo punto privilegiato di osservazione alla base di Fonte Avellina, colse la dimensione dell'afflusso. Questa prima azione si riferisce allo scontro di Malga Campetto, che ebbe esito felice, destò gli entusiasmi dei giovani che si arruolarono numerosi nelle nostre fila, tanto che si dovette provvedere a un ampliamento delle formazioni e quindi della zona. Naturalmente i primi a chiedere di far parte del gruppo furono i detenti delle contrade delle valli dell'Agno e del Chiampo. Pompeo, Benetti Pietro, Ceo, Benetti I, Eubaldo, Molon Mario passarono da collaboratori staffetti a partigiani combattenti. Ursus Ongarugino, della contrada Ongaro di Recuaro Terme, ricorda il suo incorporamento di partigiani con queste parole: uscito dal carcere ai primi del marzo 44, dovevo presentarmi alla GNR in seguito al decreto del 18-244 e invece mi sono presentato ai partigiani. A Recuaro, soprattutto nelle contrade, parlavano dei partigiani per lo scontro di Malga Campetto del 16 febbraio 44. Mi sono recato ai Muschi, ho trovato Gianni e Marco, di guardia c'era Armando, Rino Cavion, e siamo saliti al comando partigiano, io, Aquila e Carnera. da Valdagno, Schio, Vicenza, anche da Padova, altri giovani salirono in montagna. Ecco come alcuni di questi, che troveremo in seguito dopo l'inizio della lotta armata, furono messi in contatto con i partigiani. E da Valdagno, dopo l'estrellamento, raggiunge il staccamento Poker, Giovanni Turra, che sarebbe poi diventato il braccio destro di Giuseppe Marozzin, futuro comandante della divisione Pasubio. Venne inviato in montagna da Pietro Tovo, responsabile del partito di Valdagno, che aveva rapporti di amicizia con la sua famiglia. Fu accompagnato in montagna insieme ad altri reintenti di Valdagno, da Lorenzo Grifani, Tigre, che sarà il primo partigiano di staccamento ad essere catturato. È il 27 febbraio, riporta il Grifani, consegnai 4 disertori alla staffetta che si trovavano in località Bosco, Marana, perché fossero ammessi tra i partigiani. In ossessiva relazione, Grifani arricchiva la testimonianza con altri particolari, confermava tra l'altro che i tedeschi e fascisti verso la fine di febbraio pattugliavano ancora la parte alta delle valli del Lagno e del Chiampo alla ricerca di partigiani che erano sfuggiti all'assalamento di Malga Campetto. E il 20 febbraio del 1944, riporta ancora il Grifani, per incarico di Pietro Tovo accompagna 4 giovani in montagna, sono Poker, Tura Giovanni, Rana, Bruno Guiotto, Cice e un altro. Sono tutti di Valdagno e a sera inoltrata arriviamo alla contrada Bosco di Marana, dove riposiamo in un fienile. Al mattino, in una staffetta, li prenderà in consegna per accompagnare a Durlo, dove si trova il comando. All'alba siamo sorpresi da una colonna tedesca in perlustrazione. Non essendoci sufficiente vegetazione per poter sfuggire, è necessario fermare la colonna prima del dosso sulla strada, in prossimità della contrada. Per evitare la cattura degli altri, decido di intervenire. Vado incontro ai tedeschi e avverto prima i 4 di non muoversi, finché non sono arrivati vicino al dosso. Non sono armato, ma il pericolo è grande. Alzo le mani, vado incontro alla colonna che si ferma. Mi chiedono dei chiarimenti che cerco di dare alla meglio. Intanto i 4 hanno il tempo di allontanarsi. Uno di loro divenne Poker, che poi passò alla formazione di Marozzin, vero? La cosa mi va bene, grazie anche al maresciallo di carabinieri di Valdagno, Mursia, che si trova con i tedeschi e mi garantisce per me. Da Schio, verso la fine di febbraio, fu indirizzato verso la valle del Lagno Spivak, Armando Frigo, che sarebbe diventato commissario del battaglione Cocco della Brigata Stella. Era stato ferito in uno scontro a fuoco con i carabinieri che erano andati a cercarlo nella sua casa in quanto renitente. Un carabiniere era rimasto ucciso, ecco la testimonianza di Poglia Lidia, vedova di Ludovico del Nogare, cugino di Spivak. Due carabinieri andati a cercare Armando, lui era fuggito sul tetto. Ci fu una sparatoria, uno dei carabinieri restò ucciso. Armando salì in montagna. Così Marco ricorda il suo arrivo nella Valle del Lagno. Il 25 febbraio ricevette Garibaldino Spivak, fuggito i carabinieri di Schio, che l'avevano inseguito sparando fino a ferirlo a un fianco. Spivak ricevette a casa mia tutte le medicazioni di cui bisognava, ritornandovi periodicamente fino alla guarigione. E da Vicenza salì in montagna Silvio Apolloni Leo, che sarà, come vedremo, il primo caduto al distaccamento Fratelli Bandiera. Ecco, secondo la testimonianza di Patata, Lino Albanello, da chi fu messo in contatto con il distaccamento e come raggiunse le contrade di Durlo Marana. Sergio Mattolin, aviatore, scese a Vicenza da Malga Campetto la sera della battaglia e mi incontrai con lui, mi parlò dello scontro con i nazifascisti del gruppo partigiano e mi convinse a salire in montagna. Ho accompagnato in montagna anche Apolloni e Silvio Leo insieme a me. Il giorno 18 febbraio del 1944 abbiamo preso il trenino e siamo scesi a Maglio di Sotto. Aviatore ci ha accompagnato la contrada Bosco di Marana. Poi Leo tornò giù a Monteviale e formò una pattuglia di uomini armati e risalì con loro in montagna. In contrada Bosco ho trovato Cariolato II, Guido, Cariolato Antonio Moro e Livio Bottazzi di Vicenza e Mario Molò Ubaldo. Siamo rimasti lì un paio di giorni e poi ci siamo recati a Durlo in contrada Zordani, dove siamo rimasti qualche giorno. Siamo tornati ancora a Marana e poi nuovamente a Durlo. Nel secondo viaggio a Durlo ho incontrato Gianni. E da Padova furono indirizzati verso la montagna vicentina Rino De Momi, Ciccio e Luigi Perobon, professore Dante, che divenne il primo tra i più fidati collaboratori di Marozzin e il secondo il comandante della Brigata Stella. De Momi abitava a Padova, mentre Perobon era di Cittadella, ma frequentava la città perché è studente universitario iscritto alla facoltà di lettere. Ambedue erano a contatto con un gruppo di renitenti e sbandati che gravitava nella parrocchia di Santa Sofia di Padova, dove era parroco lo zio del Perobon. Si incaricarono del loro trasferimento in montagna Gastone Passi e Albano Camporese, esponente quest'ultimo del PC di Cadoneghe. Quel giorno stesso Vasco, ricorda Mario Passi, fratello di Gastone, nelle sue memorie, mi rivelò che aveva fatto partire i primi due partigiani per la formazione di montagna che si costruiva nel Vicentino. Uno era un ragazzo, un marinaio fino all'8 settembre, che abitava in via Cesare Battisti, vicino a casa nostra. L'altro, uno studente universitario di lettere, molto bravo e religioso. Si chiamava Luigi Perobon, nipote di Monsignor Perobon, nostro parroco. Mario Passi non parla di un terzo giovane che sarebbe salito in montagna con Perobon e De Momi, e cioè Belluco Giacomo, che assunse il nome di battaglia di Bruno, dal nome di suo fratello minore. Forse perché rimase poco tempo nel Vicentino, essendo ben presto ritornato nel Padovano, dove assunse il nome di battaglia di Gio. In ogni caso si può dar per certa la presenza di Luigi Perobon e si presume degli altri due delle contrade di Durlo da sabato 4 marzo 1944. Lo documenta in una lettera data 6 marzo 1944 che il Perobon invia alla famiglia, nella quale accenna la tempesta di vento e neve avvenuta il sabato precedente, cioè appunto il 4 marzo 1944. Lettera di Luigi Perobon alla famiglia del 6 marzo 1944. La lettera è diretta a se stessa ed è firmata da un'improbabile fidanzata, Eulalia Ciprozzi, che sarebbe trovata per motivi non precisati a Durlo. Il Perobon adottò questa stratagemma per comunicare con la sua famiglia senza fornire indicazioni alla polizia, nel caso in cui la lettera fosse intercettata, dato che quasi sicuramente aveva lasciato Cittadella simulando l'intenzione di arruolarsi nell'esercito della RSI. Dopo aver registrato la sua partenza ai carabinieri, Francesca Perobon, cugina di Luigi, conferma di aver accompagnato verso la fine di febbraio Gigetto, così veniva chiamato affettuosamente in famiglia Luigi Perobon. Alla stazione del Corriere di Cittadella era contento perché avrebbe combattuto per la patria, né per i fascisti, né per gli inglesi, né per i tedeschi. Secondo la cugina, la mamma del Perobon, a differenza del padre non era al corrente che il figlio partiva per raggiungere i partigiani, ed ecco il testo della lettera. Studente universitario Luigi Perobon, via Sant'Antonio 43, Padova, Cittadella. Ciao caro Gigi, qui sta benone, spero che anche tu sii buono e tranquillo. In pianura è più bello, il tempo non è vero. Ma neanche qui non c'è male. Sabato una bufera di vento e neve, ora il tempo è ristabilito, ma sempre un po' di freddo. Ma mi riparo abbastanza, la notte la passo tutta di un solo sonno, come al solito. Ripenso ai tempi in cui ci trovavamo ed eravamo tranquilli, ora pensieri ce ne potrebbero essere, ma si è giovani. A 20 anni non c'è tempo delle tristezze e dei dubbi, ma degli ideali e delle forti decisioni. Mi auguro di poterti presto rivedere, forse in primavera, allora sì che ci sarebbe il tempo e potremmo godercela su e giù per questi monti, ma col bel tempo prima di lì ci saranno anche qui tante belle cose da fare, belle nel vero senso della parola. Quando ci rivedremo avremo tante cose da raccontarci, poi proseguiremo gli studi che purtroppo ho dovuto interrompere. L'ultima volta che ho visto tuo padre era molto giù di morale, nella sua malattia ha bisogno di tranquillità e buon umore. Avrebbe voluto vedermi ancora a casa tua, presso di sé, per cause che ben ti ho dette ciò fu impossibile. Come ti ripeto, sto benone, ho un solo desiderio, anche tu e chi tuoi, siate un po' più di sumo morale. Ho saputo che vorreste venire a trovare, per ora ci penserò io sola, così pure per scrivere. Do un caro bacio a tutti, a te mamma, a tua e a tutti i tuoi cari. Spero che anche Laura stia bene, certo io sto meglio, un bacio caro Eulalia. La lettera è interessante perché riflette le preoccupazioni, le convinzioni e i pensieri che facevano ressa nella mente di Luigi Perobon a qualche giorno delle sue decisioni di salire in montagna. Commettiamo e interpretiamo. Al Perobon prima di tutto preme comunicare alla famiglia dove si trova, dato che quasi certamente lui nemmeno lo sapeva esattamente. Quando partì da Cittadella, quale sarebbe stata la sua meta finale? Ecco perciò nella busta indirizzata chiaramente il luogo dove si trova il 6 marzo 1944, Durlo, di provincia di Vicenza. Poi fa sapere che sta bene, che è soddisfatto della decisione per la sua nuova sistemazione, non ha ripensamenti che lo tengano sveglio di notte. La notte la passa tutta di un solo sonno, come al solito. In verità un pensiero è ben presente nella sua mente, la disapprovazione da parte della madre della sua scelta, specialmente perché sa che nella sua malattia ha bisogno di tranquillità e buon umore. Tra la scelta di salire in montagna e quella di obbedire al bando graziano, pare di capire che il padre avrebbe preferito una terza possibilità, quella di nascondersi presso qualche parente o in qualche casolare di campagna in attesa degli eventi. Il papà avrebbe voluto vedermi ancora a casa tua, presso di sé. Rimangono oscuri i motivi per cui Luigi Perobon non ha seconda di vedere il padre, per causa che ben ti ho detto, ciò mi fu impossibile. Ai problemi provocati dalla sua scelta, ora pensieri ne potrebbero essere, compreso quella della separazione del padre. Perobon fa fonte con la coscienza di aver agito in modo corretto secondo le sue convinzioni politiche, morali e anche religiose. A 20 anni non è il tempo delle tristezze e dei dubbi, ma gli ideali delle forti decisioni. Se vogliamo fare dei paragoni, mantenendo le debite differenze, anche Perobon cattolico, come Bietolini comunista, mette al primo posto le convinzioni politico-morali rispetto agli affetti e la famiglia.
E con questa...
dimenticato di deselenziare il microfono. E con questa seconda tranche chiudiamo per questa sera la lettura.
Perché vogliamo anche ricordare.
Sì, ma vogliamo ricordare un po' di appuntamenti. Prima ci sarà una pausa musicale. Questa sera chiudiamo la lettura, ripetiamo ancora una volta, di Con le armi in pugno, un libro di Giancarlo Zorzanello e Giorgio Fin, edito da CR Edizioni, che abbiamo cominciato a affrontare a giugno, l'abbiamo ripreso questa settimana e penso riprenderemo anche poi la prossima puntata.
Sì, anche perché è un libro corposo che è ben definito della lotta nel Veneto, comunque nell'Alto Vicentino, come in tutte le altre regioni d'Italia dove si combatteva fino al 7 maggio anche del 45, perché la guerra qua finì più in ritardo rispetto alle altre regioni, perché comunque avevamo la ritirata tedesca in piena rotta e il Veneto era una delle vie preferite, delle vie obbligate per le truppe tedesche in ritirata per per scappare in Germania, perché comunque Lombardia e Veneto significavano Svizzera e Brennero. Certo. Quindi sono le due regioni che videro la più strana tenace resistenza nazifascista, gli ultimi secondi, diciamo, perché la paura della ritorsione e della giustissima e sacrosanta giustizia popolare che stava per incombere, e gli i primi, appunto, perché dovevano fuggire per tornare in Germania, perché comunque non volevano saperne di darsi prigionieri qua. Quindi la lotta fu strenua fino ai primi di 45.
E come giustamente dicevi anche tu prima, noi, visto che siamo anche il mercoledì sera, il famoso giro di boia della settimana, ci piace chiudere con gli appuntamenti ludico-militanti, cioè ludici ma a sostegno di cause importanti, che ci sono nel Padovano. E però prima, come al solito, un po' di musica, così diamo uno stacco, riprendiamo fiato, riprende fiato Laghi perché io parlo poco in questi quarto d'ora, e ci risentiamo tra poco. Rimanete sintonizzati su radiazione.info e con Memoria Resistente.
I am Italian exportation man, I go to Bangkok for holiday, 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 holiday.
Inquilini, coinquilini, affittuari, tuari.
E dopo i CCCP con Votafatur torniamo in diretta appunto per gli appuntamenti del fine settimana, che in realtà parte da oggi. Non abbiamo ancora detto, ce lo siamo tenuti per il finale, ma immagino, esatto, che se non vivete in una teca di vetro e vivete a Padova, avrete sentito che è stato rioccupato dagli ex occupanti della Marzola occupata più altri sodali un nuovo CPO Gramigna nella vecchia sede del Caffè Vescovi, all'angolo tra via Volturno e via Vicenza, cioè sulla rotonda dell'Hotel Milano, cosa che ha dato molto fastidio a vari pennivendoli, forse anche per la visibilità che ha il posto. Un posto appunto occupato da poco, un posto enorme dove c'è veramente tanta possibilità per fare tante cose diverse, ed è questo l'auspicio che si sono dati quelli che l'hanno occupato, cioè di coinvolgere persone in tanti progetti rivolti al quartiere e non solo, insomma, rivolti a tutti coloro
chiaramente,
che...
Esatto, perché noi non vogliamo che i quartieri diventino dei ricchi, bensì del popolo.
Esatto, e soprattutto vogliamo anche che chi ha un'idea e ha bisogno di uno spazio per realizzarla lo possa trovare al di là della sua disponibilità economica. Quindi sicuramente in quel luogo lì c'è la possibilità di fare tanto, perché il posto lo consente, bisogna avere la voglia e le idee per farlo. Quindi l'appello è di contribuire a questa occupazione portando proposte e dando una mano ai lavori che comunque sono necessari per sistemarlo. Non è messo male, ma chiaramente un luogo chiuso, se non sbaglio, al 2011, è comunque ormai svuotato da tutti i macchinari e postazioni che c'erano.
Sì, sono quei posti dove
ha bisogno di un po' di lavori.
Esatto, assolutamente, sono tutti posti che vengono abbandonati così, mentre potrebbero essere usati per ben scopi molto migliori di quelli di fare una vetrina per ricchi. Già abbiamo i nostri problemi con l'assegnazione delle case popolari, dato che l'ATER continua
in quartiere Palestro,
assolutamente,
che comincia più o meno dall'altezza del nuovo CPO, ne sanno qualcosa.
Esatto, perché comunque appunto, cioè, loro devono vendere ciò che è stato pagato con le detrazioni in busta paga di lavoratori italiani. Loro vendono perché devono fare speculazioni e cassa, a noi questo non sta bene, e quindi fuori l'ATER della città, di qualsiasi quartiere.
E forse per quello che come anche stanno cercando di fare i ragazzi del CPO, ma non solo, cerca di mettere i bastoni tra le ruote con i piani criminosi di ATER e compagnia, e ultimamente ce ne sono parecchie di persone che lo stanno facendo anche in vista anzi a causa dei rincari esagerati degli affitti immotivati, peraltro da fastidio, e molto spesso viene represso anche in maniera violenta, sia dal punto di vista fisico ma più che altro dal punto di vista legale. Quindi per questo c'è bisogno di sostenere le persone che fanno queste scelte, di non lasciarle sole, di contribuire a questi percorsi di lotta, tanto più che veramente sono tantissimi gli appuntamenti già per questa settimana al CPO Gramigna. Ci sono state serate sia lunedì che martedì, c'è anche questa sera c'è già cominciato alle 18 un aperitivo con a seguire Panini Onti, e leggo da Facebook, non sto parafrasando io, e poi c'è un concerto live su Due Piedi, che penso sia il nome del gruppo. Domani invece ci sarà sempre ogni giorno alle 18 c'è aperitivo, poi domani dalle 20 cena sociale, e a seguire proiezione col Cinema Gramigna, che apre con Brian Di Nazareth dei Monty Python. A seguire poi venerdì ci sarà una jam session con opening offerto da Fick e Las Flores Molestas, e invece sabato c'è un concerto di autofinanziamento, ancora ben da definire chi suonerà, è tutto in divenire ovviamente, però ci sarà. Quindi veramente appuntamenti per tutta la settimana, tanti motivi per essere lì, ma non rimanete lì soltanto la sera a bervi birrette, cioè fatelo, per carità, non è una cosa negativa, però se avete tempo, voglia, c'è veramente tanto da fare e tante possibilità che quel posto offre, quindi sfruttiamole. In più ogni mattina dalle 7 c'è la colazione resistente, insomma, per essere in compagnia in caso i simpaticoni in divisa blu volessero bussare alle porte di prima mattina,
per il caffè anche loro,
esatto. Ogni mattina alle 7 c'è la colazione resistente, quindi magari se come Lucky, fortunatamente non come me, siete tra quelle persone che la mattina si alzano presto per andare a lavorare, magari fermatevi a bere un caffè,
Franco,
mangiarvi una brioche, una fetta di biscottata con un po' di marmellata sopra,
Grazie, Frank.
Ma figurati, dai, che sai che è sempre un piacere per me. Va bene, questo è quanto. Quindi l'invito è questo, a partire da questa sera stessa, perché il concerto andrà avanti, immagino, ancora un po'. E poi, comunque,
cioè, sì, aspettano il tempo che i resistenti vari arrivino. Perché
arriveremo anche noi, esatto, chiudiamo
arriveremo
qua
anche noi e andiamo là, perché sapete che ogni compagno ha il suo piccolo pezzetto di resistenza. Noi abbiamo la radio, domani ricordiamo sempre, se in teoria, l'appuntamento con 1914, e dopo i compagni del picchetto e via dicendo.
Quindi sono tante, fortunatamente, le cose che si muovono in questa città e non solo in questa città. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo mantenendo viva la nostra storia di classe, e ogni mercoledì sera, dopo averlo fatto, vi salutiamo con un Eke Sventoli.
Lì per Bacco e che fischi ancora.
Fischia al vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!